até o Senhor.
Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse: «Stupidi e lenti di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Le letture sono quelle del rito ambrosiano. Nel rito ambrosiano ci sono due letture, in quello romano ce n'è una e poi il Vangelo che è lo stesso. E questa prima lettura è semplicemente meravigliosa, piena di spunti per noi. E gli apostoli molti prodigi e segni avvenivano fra di loro perché erano soliti stare insieme sotto il portico di Salomone e stavano insieme dentro la parola. E questa parola aggiungeva credenti e moltitudine di uomini e di donne si avvicinavano allora. Ed è una cosa bella, dove Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro e venivano guariti. L'ombra è sempre qualcosa di buio, è la parte buia nostra. Noi siamo illuminati dal sole, poi c'è l'ombra. Quando siamo con il Signore, quando siamo con Lui, anche le nostre zone ombra, anche i nostri limiti, le nostre povertà, le nostre deficienze possono aiutare gli altri. Ecco perché più volte il Signore ci invita ad essere noi stessi e ad essere quello che siamo senza metterci foglie di fico, senza metterci travestimenti, perché proprio quella parte ombrosa, quella parte buia nostra può aiutare gli altri. E fateci caso, molte volte noi incontriamo persone che hanno le stesse patologie nostre, hanno gli stessi nostri problemi. E se noi ci siamo passati, io me ne accorgo con tanti preti che mi parlano, e non so, bene o male siamo tutti confessori, bene o male siamo tutti, sappiamo, però se io ci sono passato per quella strada, io dico, guarda, io ho fatto così, così e così. E così anche nella nostra vita. Le zone d'ombra sono importanti. Non dobbiamo avere paura di nasconderle per fare i superuomini o la superdonna. Mostriamoci per quello che siamo e questo aiuterà gli altri ad avvicinarsi. Signore, la prima parola stasera è stata l'accoglienza. Si avvicinano se noi ci mostriamo per quello che siamo. Quando sono debole è allora che sono forte. La sorella stasera l'ho vista sen col bastone, che è sto bastone? Il bastone non lo può nascondere, ma noi abbiamo tanti bastoni spirituali, psichici, che teniamo ben nascosti perché vogliamo fare gli indipendenti, ma gli indipendenti non esistono. E quindi questa è una comunità viva, è una comunità addirittura persone tormentate, tutti venivano guariti. Questo io glielo ricordo sempre a Gesù. Ho detto, Gesù, dove c'eri tu? Tutti, no qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno fortunato, qualcuno. Tutti venivano guariti, tutti venivano liberati. Quindi Gesù stasera facci uscire da questa chiesa tutti guariti, liberati e realizza questa parola. Però attenzione, quando le cose vanno bene, questa gelosia, invidia, cioè erano pieni di gelosia. Presero gli apostoli e li gettarono in prigione. E non illudiamoci, questo è importante. Gesù non ha mai illuso nessuno. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non vi mando come lupi in mezzo alle pecore. Quindi teniamolo presente le difficoltà insite in un ministero. Qui stasera siamo tutti coinvolti in un ministero, anche questo ministero così apparentemente ludico come può essere quello delle bandiere, dei manti. Anche voi avrete i vostri lupi che cercheranno. Ah sì, già li avete incontrati, va bene, lodi al Signore. Per dire, invidia, gelosia ti gettano in prigione. Adesso siamo nel 2023, non ci sono più, almeno in Italia, non ti portano a Castel Sant'Angelo, non ti portano in una prigione, ma ci sono altri modi per chiuderti. Ma niente paura, in ogni notte della nostra vita, a da passanottata, in ogni notte della nostra vita, viene l'angelo del Signore che ti libera e ti porta fuori e ti dice, vai e annunzia tutte queste parole di vita. Attenzione, perché bene o male ci siamo anche noi coinvolti, anche noi abbiamo delle piccole persecuzioni, qualche cosa è così alla buona, piccoli siamo e piccole persecuzioni abbiamo. E come si dice? Figli piccoli, guai piccoli. Figli grandi, guai grandi, diceva mia madre. E così, piccoli siamo, piccole persecuzioni. Ma il problema, se l'angelo nella notte viene a liberarci, attenzione, non stiamo lì una volta liberati, andiamo dalla nostra sorella, dal nostro fratello e cominciamo a raccontare. E tutte le botte che ci hanno dato, tutte le prigionie, tutte le cose, ma che interessa alla gente? Perdiamo tempo. Una bella parola, ieri sera c'è stata Oleggio. Peccato che, malgrado dico che devono dire la citazione, la bocca del giusto esprime la sapienza, la bocca dello stolto dice cose ingiuste e gli verrà tagliata la lingua. Mamma mia, com'è proprio forte, siamo nell'Antico Testamento. Ma teniamo presente che tutte ste beghe dei gruppi, tutte ste beghe parrocchiali, tutte ste beghe che ci sono magari, che possiamo avere con le autorità, ma la gente che ci interessa, poco fa è venuta Rossana, abbiamo fatto una preghiera, ma che ha i suoi problemi di salute, cose. Pensate che gli interessa tutte le beghe che ci sono nella mia vita o nella vita della fraternità? A lei interessa guarire, a lei come a tutti noi, interessa stare bene. Quindi, stare bene, allora per stare bene dobbiamo stare nel portico di Salomone. Per stare bene e far stare bene gli altri. E dobbiamo stare all'interno della parola, all'interno delle cose belle che il Signore fa nella nostra vita, non le cose brutte che fanno gli uomini. E poi, se ci hanno invidia e gelosia, vuol dire che qualcosa di buono le stiamo facendo? Molti nemici, molto onore, non siamo lì a piangere. Avete visto mai Gesù piangere? E che gli dice Pietro, ma vedi quanto me ne stanno combinando, vedo che quello che ha detto Erode, vedo quello che ha detto Anania, Caifa, niente. Gesù raccontava le meraviglie del Padre. Chi si distrae si sottrae. E allora è bello, l'angelo si accampa attorno a quelli che lo amano e li libera. Noi abbiamo una devozione agli angeli da qualche parte, sì, cioè, recitano le coroncine angeliche, cose. Quindi l'angelo del Signore si accampa attorno a quello che lo temono, è l'amore reverenziale, e li libera. Da ogni paura mi ha liberato. E ancora andiamo appresso queste paure. Bene, questo. Poi c'è il Vangelo che è uguale per tutti. Sia nel rito romano che ambrosiano, ed è il cammino di resurrezione nel Vangelo di Luca. Ieri con Maddalena abbiamo letto il cammino del Vangelo in Giovanni con Maddalena. Qui Luca e racconta questo giorno di Pasqua, nello stesso giorno, due di loro erano in cammino. Praticamente Gesù è morto, Gesù è risorto, ma chi lo ha detto? Lo hanno detto alcune donne, tipo Luisella, figurati, Luisella, tutte queste donne delirano, tutti questi che fanno queste profezie, queste cose, sono deliri. Quante volte lo sentiamo dire, quindi figurati se questi credevano, cioè, ma no, sì, hanno detto che l'hanno visto gli angeli, hanno visto il giorno di angeli, ma no, cioè, alla fine ci credono perché l'ha visto Simone. Simone sarebbe San Pietro. E Simone sarebbe le donne. Bisogna, io dico, non bisogna essere credenti, ma bisogna essere credibili. Però vanno detto lo stesso, ieri l'abbiamo visto, Maddalena che era proprio sempre in lite con Pietro, perché due galli in un pollaio non possono stare, ma tante galline sì, difatti c'è l'uovo stasera. E Maddalena e Pietro si odiavano a vicenda, però Pietro si smuove con questa testimonianza, dice, ma andiamo a vedere chissà se è vero. Qui questi due discepoli sono delusi, delusi perché Gesù è morto, è il Messia, ed ecco che allora loro ritornano, vanno verso Emmaus. Emmaus è un luogo dove gli ebrei hanno vinto una battaglia contro i pagani. Quindi stanno tornando, difatti Cleopa, uno si chiama Cleopa, Cleopatros, padre glorioso, padre illustre, senso di gloria. Quindi questo che uomo forte, che uomo è, non accetta questa sconfitta del Messia e ritorna verso il passato, verso questo passato glorioso dove loro hanno sconfitto i pagani. Ritornano. E allora, con la resurrezione di Gesù all'inizio non ne ha capito niente nessuno. Maddalena e le donne vanno al sepolcro per cercare il vivente, colui che è vivo tra i morti. E questi discepoli invece ritornano al passato e fanno un ritorno al passato andando verso Emmaus. Però camminando, ecco che discutevano fra di loro. È importante questo. Anche le nostre sconfitte, anche i nostri fallimenti. Non bisogna farli diventare idoli e parlare sempre, però bisogna insieme cercare di trovare la quadra. Ma che cosa sta accadendo nella nostra vita? Che cosa ci sta succedendo? È importante parlarne in senso positivo, in senso costruttivo, trovare insieme una soluzione. Perché la logoterapia, quando si parla di un problema, già il parlarne noi riusciamo a trovare una soluzione. Poi se parliamo delle cose di Gesù, ecco che Gesù si affianca accanto a loro. Gesù si affianca accanto a loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. E loro non riconoscono Gesù perché pensano ad un Gesù del passato. Maddalena non riconosce Gesù perché pensa a un Gesù del passato. E anche a noi, se noi ancora pensiamo alle cose del passato, quando c'era tua madre, era tutta un'altra storia, no? Oggi, e quando c'erano le messe di guarigione, era tutta un'altra storia. Se noi siamo fissati con il passato, non vediamo il Gesù del presente. Gesù è sempre vivo. Gesù è sempre vivo, ma vivo. Vi ricordate Rosalba? Ricordate 20 anni fa? Se io penso alla Rosalba di 20 anni fa, vabbè, un po', a parte i capelli, poi era un po'. Sì, sei pure dimagrita, sei ritornata di nuovo. Quindi, però, per dire che una persona. E così facciamo noi con Gesù. noi ci fissiamo sulle cose del passato e non vediamo il presente. Gesù è vivo, è presente, bisogna vederlo ora, che è diverso da come era 20 anni fa, da come ero quando io ero chierichetto. E dobbiamo vederlo nel presente. E allora dice: ma che state parlando? E solo tu sei così straniero da non sapere, e su tutti i profili, su tutti Instagram, su tutti i giornali, non lo sai che Gesù, tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Profeta potente. Non hanno capito che Gesù è l'incarnazione di Dio. Gesù è Dio. Attenzione, attenzione, perché ormai siamo in una specie di sincretismo. E ci sono tutte queste persone che stanno intorno a noi, a volte sono anche nei nostri gruppi, nelle cose. L'importante è credere, l'importante è che tu credi, ma sì, anche loro credono in Gesù. Ci sono questi che sono buddisti, ci sono questi che sono shintoisti, ci sono questi che vanno da Sai Baba, ci sono questi che vanno cose. Cioè, no, ma anche loro credono in Gesù. Attenzione! Credono in Gesù come profeta potente. Gesù come storicamente Gesù è esistito, storicamente Gesù è stato un grande guaritore, un grande predicatore, però ha fatto poi una brutta fine. Ma attenzione, Gesù non è un profeta, Gesù non è un guaritore, Gesù non è un grande predicatore, Gesù è Dio, Gesù è l'incarnazione di Dio. Questo dobbiamo tenerlo presente, perché molte volte facciamo confusione anche noi. Il verbo si fece carne e venne in mezzo a noi. Il verbo era Dio, il verbo veniva da Dio. È la presenza visibile del Dio invisibile. Come facciamo a conoscere Dio? Basta vedere Gesù. Ecco allora, teniamo loro, ma neanche i suoi contemporanei, era un profeta potente. E come i sommi sacerdoti e i nostri capi. Allora, stavano con Gesù, ma non riconoscevano l'autorità di Gesù. I nostri capi. Quindi ancora andavano appresso. Non è una cosa di 2000 anni fa. Noi vediamo persone che fanno un cammino della fraternità, un cammino di libertà, un cammino tutte queste donne libere, stile Amazzone, però poi sono sottomesse ad ogni autorità. E qui vedo in questo segno che voi avete messo, non cercare fuori da te in riti, in leggi, la forza dell'amore che cambierà te e il mondo. E quando tu riconosci, per carità, non significa adesso vivere da apolide o altro, però chi è? Non date a nessuno, non chiamate nessuno padre, non chiamate nessuno maestro, non chiamate nessuno guida, perché sono io, l'unico è il padre del cielo. Questo è importante. I nostri capi, in pratica, ecco. La signora Stella non capiva, adesso c'è questa cosa di Giuda, da dove l'hai tirato fuori, da qualcosa. Io preferisco pensare a quello che mi ha detto Don Emilio, che Giuda era un ladro, che Giuda è sta cosa, dove l'ha tirato fuori? Se Giuda era ladro, i soldi se li teneva, non è che li riportava indietro. Ma Giuda, ecco. E molte volte il peccato di Giuda, anche noi, quando cerchiamo queste mediazioni, cerchiamo di aggiustare, dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, cerchiamo di liberare Gesù, liberare noi, e in fondo siamo sottomessi, i nostri capi. Quindi il capo non è Gesù, Loro stavano con Gesù, seguivano e accompagnavano Gesù, ma non lo seguivano veramente. C'è differenza tra accompagnare e seguire. Accompagnare significa andare insieme a Gesù, dove c'è Gesù si sta bene, ci sono guarigioni, liberazioni, c'è la festa, c'è da mangiare, vedo lì due tavoli pieni di ogni ben di Dio, e insomma si sta bene. Questo è accompagnare al tempo, moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ieri sera per andare a letto, ho dato uno sguardo alla televisione e addirittura c'era una veggente a Porta a Porta, che è a Trevignano Romano, quindi vicino Roma, ha moltiplicato, e a pizza. Sì, col coniglio, il coniglio, dicevo, a me piace. Pure i gnocchi. E lei diceva, non sono stata io, è stato Dio. Ma per Dio, vabbè, va tutto bene. Va tutto bene in questo mondo perfetto. Adesso non stavo, mi ricordavo a che proposito. Comunque, questi, esatto, accompagnare. Accompagnare, vedi, se c'è una, moltiplicate, eh? Un po' di angelino io lo gradirei.
Su quel tavolo c'è una moltiplicazione
Alleluia. Quindi questo è accompagnare. Seguire invece è qualcosa di diverso. Seguire invece è prendere l'ideale di Gesù e farlo proprio. E quindi se noi seguiamo Gesù, bisogna accogliere anche la croce di Gesù, che non significa malattie, che non significa il conflitto con il mondo, significa il conflitto con la religione, che non significa conflitto col parroco, per carità, ma con quello che è religio, con quello che ti chiude, quello che ha fatto Gesù. Gesù non è venuto, attenzione, ma sì, anche la religione di Gesù va bene, ti dicono. No, no. Gesù non è venuto a fondare una religione, ma una famiglia. E chi sono i miei fratelli? Questi sono i miei fratelli e le mie sorelle. Gesù non parla di Dio, ma parla di padre. Gesù non parla di sudditi, ma parla di fratelli e sorelle. Gesù non parla di patria, ma parla di regno di Dio, che non è nemmeno la Chiesa, il Vaticano, la cosa, ma è il regno di Dio, è lì dove ci sono persone che vivono liberamente lo spirito. Stupendo, meraviglioso, bellissimo. Quindi attenzione quando facciamo il discorso della religione. Poi, per carità, bisogna accogliere tutti, ma attenzione a queste misture, a questi connubi che non rendono. E loro continuano e dicendo a Gesù: noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Sono ancora fissati con il loro orticello. Noi speravamo che fosse lui a liberare la nostra parrocchia, la nostra comunità. Questa è la sindrome di Giona. La sindrome di Giona qual è? Quella che si preoccupa del suo chicaion, si preoccupa del suo alberello di ricino, si preoccupa di suo marito, dei suoi figli, dei suoi nipoti. Vabbè, in Cina, sono milioni lì, sono miliardi, va bene, il terremoto in Turchia, sono tanti, va bene, per dire. Liberare Israele. Gesù non è venuto per liberare Israele, ma per liberare l'umanità. Gesù, dopo la Pasqua, per 40 giorni è stato lì a parlare del regno di Dio. Dopo 40 giorni, il giorno dell'ascensione, cosa dicono a Gesù? Allora, quando restaurerai il regno di Israele? Io veramente a volte un po' mi dispiaccio, ma poi ho capito, specialmente le persone accanto, tu vedi, non ne capiscono niente. Vabbè che io forse parlo difficile, cosa? Ma Gesù è stato lì e nessuno ha capito niente, 40 giorni. Quindi direttamente Gesù, anche se in ogni predicazione dovrebbe essere Gesù a parlare. E qui dice alcune donne, e qui Gesù. E alcune donne sono andate, ma chi vuoi che li creda? Hanno avuto dei deliri, hanno detto che l'hanno visto vivo, dicono che è vivo, che è morto, che fare, che dire. Boh, noi ce ne andiamo, arrivederci e baci. E allora questo forestiero che si era avvicinato dice loro, ecco, stolti, su stolti alla lettera, stupidi, somaro, li offende. Perché a volte bisogna offendere, a volte per scuoterle, bisogna dirle le cose. Somari e lenti di cuore, cioè andate lentamente nell'accogliere le cose dell'amore. Perché con la mente subito afferra, il cuore un po' più lentamente. Bisogna essere pronti anche di cuore. E allora, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella gloria. Non bisognava che ci fosse questa persecuzione. Non bisognava che ci fosse questa tortura. Non bisognava che ci fosse questa morte. La seconda lettura, bellissima, che ci ha letto Ignazia, dice proprio questo. E come morì Gesù, anche noi, morti al peccato, ma viventi per Dio. E a volte queste difficoltà, queste cose sono necessarie. Per Gesù è stato necessario, bisognava, la parola bisogna è proprio quelle cose fondamentali, come noi mangiamo, beviamo, respiriamo. Dormiamo, sono cose che non possiamo prescindere, bisogna, non si può prescindere dalla persecuzione, non si può prescindere dalla croce. Gesù non lo ha evitato, anche se umanamente, anche Gesù ha detto, ma non ci sarebbe un altro modo per salvare quest'umanità, ma sia fatta la tua volontà. E così anche noi, vorremmo evitare, vorremmo tutti gli applausi, vorremmo tutti i bollettini di merito, vorremmo tutti che ci dicessero che siamo bravi, come si fanno i bollettini parrocchiali, magari qualcuno anche sull'Avvenire, perché no? Sull'Osservatore Romano, che il Papa finalmente riconosca la nostra bravura, la nostra santità. Mandiamo una lettera al Papa, mandiamo una lettera. Quante volte entriamo in queste difese, in queste cose? Ecco il peccato di Giuda, dove vogliamo noi mediare, trovare la soluzione. No! Bisogna attraversare la croce nel nostro piccolo. Anche tu, Corinna, non so qual è, anche tu, Ariela, giusto? Ilaria, Ariela è la mamma? Non imparerò mai. Quando mi fisso poi qualcuno i nomi, finisco. E ognuno c'ha la sua croce, non è vero, soltanto quelli che seguono Gesù. E la cosa bella, spiegò in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Il mistero della nostra vita lo troviamo nella scrittura. E nella scrittura, attenzione, che non si spiegò, è Gesù che ciò deve spiegare. E io nella mia vita, proprio oggi, stamattina sono andato in piscina, ho fatto stomelia mentre nuotavo, però ecco, l'applicavo a me e ho detto, Signore, spiegamelo tu, le chiavi per la mia vita, io ve lo sto predicando a voi, poi ecco, voi dovete trovare l'ermeneutica, il modo per spiegare gli eventi della nostra vita, gli eventi della nostra vita, come, qual è la chiave, la chiave senz'altro per, non significa trovare un bravo biblista, non significa trovare un bravo teologo, non significa trovare, anche bisogna leggere, studiare, senz'altro, però poi la mia vita e quello che serve a me non me lo può dire nessun biblista, nessun teologo, nessun prete, nessun. E io dal profondo, ecco Gesù, tu mi devi spiegare. Però se noi vogliamo, perché poi anche noi spieghiamo, anche noi evangelizziamo, qui siamo tutti con le mani in pasta. E allora qual è il libro che devo leggere? Qual è la cosa? Tu capisci la scrittura quando metti il bene dell'altro al primo posto. Quando tu metti il bene dell'altro al primo posto, la scrittura comincia ad aprirsi. La scrittura comincia, comincia a intravedere. Attenzione, io ve lo dico per esperienza, predicare agli altri è facile. Studi, fai, il problema è predicare a me stesso, trovare io la chiave per Peppuccio, per non Padre Giuseppe, cose, cioè per me, trovare la chiave di tutto quello che mi accade nella vita e personalizzare. Qui c'è solo Gesù, però per capirlo io devo mettere il bene dell'altro al primo posto. Questa è la cosa bella, la cosa fondamentale. Se io metto il bene dell'altro, non soltanto di tuo figlio Aina, bravissimo, non soltanto di tua sorella, di tuo fratello, ma il bene di tutti i ragazzi che c'hai, di tutte le persone che ci vengono affidate, e tutte le persone che incontriamo nel nostro lavoro, nella nostra vita. Ma che mi interessa? O tu di quei che c'ho io adesso pure, no? Le ombre. Il governo ombra, c'è cioè, adesso la Schlein a fare, mi pare, e noi abbiamo lo spirito ombra, quelle che noi incontriamo, perché proprio risolvendo il problema dell'altro che tu risolvi il tuo. E così spiegò. E poi, ecco, stavano arrivando al villaggio, ma egli fece come se dovesse andare più lontano. Attenzione, Gesù non si ferma mai allo stesso posto. Lui va sempre oltre, lui va sempre più lontano. Quindi i discepoli venivano chiamati quelli che vanno, quelli che sono nella via. È un cammino continuo. La nostra vita è come un tapirulane, dobbiamo sempre muoverci, perché se ti fermi... Quindi devi sempre camminare per la via, perché lui, Gesù, non è nello stesso posto. Stasera lo stiamo incontrando qui, domani è già oltre. Ecco allora, oltre. E oltre la parola Ahab è l'amore. In questo amore andare oltre. Per te che sei sposata, per te che hai avuto ancora un'altra figlia, bene, non so se adesso sto, ma possiamo perdere. È l'amore, andare sempre oltre, oltre, oltre. Cos'è stato ieri? Mi ricordo che una persona si sta separando, dice: ma non è l'uomo che ho sposato tempo fa? È certo, è ovvio, è ovvio. No, perché lui è quello, io ce l'avevo in testa un uomo, ma adesso lui è un altro. Ma certo, è ovvio. E quando vi sposate, avete in testa la persona che il tuo partner, la persona, non è quella reale, ma quella che c'hai in testa tu. Poi convivendo, la convivenza, ti fa rendere conto di chi è veramente, ma non soltanto per il matrimonio. Ma anche nell'amicizia, quando ci stai un po' più a contatto, ti accorgi dei difetti, di tutte le cose che hanno. Però ecco qui subentra l'amore, che l'amore non cerca la perfezione, ma cerca i difetti per colmarli. Questo è l'amore. Se no è prostituzione, cerchiamo tutte le belle. E Gesù sempre oltre, e allora fermate. C'è quella bella canzone, resta con noi, Signore, la sera. Ero chierichetto io, e ancora la cantano. È una canzone evergreen. Quelle canzoni evergreen. Dall'aurora tu sorgi più bella. Quando sono andata a Roma e ho sentito questa canzone, oddio, ho avuto un tuffo nel passato, io ero piccolino, perché tanto io ero basso, 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 piccolino, magro, magro, magro. Adesso la mia madre mi faceva le punture per ingrassare e adesso stanno facendo effetto adesso. Ero magro, piccolino. Dall'aurora tu sorgi, e io bello, mi mettevo davanti alla Madonnina. Com'ero, come mi vorrei ancora questa fede semplice. Dall'aurora tu sorgi più bella, il Signore, il mio pastore, Signore, che è bello. Solo che il vestitino della prima comunione, la mia tunichetta da chierichetto, non me la posso mettere più. Ormai sono cresciuto, sono anche ingrassato. Ok, allora fermati con noi, va bene. Gesù si ferma, entrò e quando fu a tavola prese il pane, lo spezzò e lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. E allora si aprirono gli occhi. Attenzione, questo è importantissimo. Non è un altare, è una tavola. I primi cristiani celebravano l'Eucarestia a tavola. Soltanto quando la religione, la fede cristiana diventò religione cattolica, quindi da perseguitata diventò ufficiale, cominciarono a farsi gli altari. Ma l'altare è un simbolo pagano, perché sull'altare venivano sgozzati gli animali da offrire alle divinità. Mentre l'Eucaristia è una comunione di famiglia. A tavola ci si riunisce in famiglia, siamo in famiglia, ci sediamo in famiglia, parliamo, parliamo. E non è quella celebrazione asettica, dove si va senza conoscersi, un po' come si va alla COP e all'U2 o altre, non so quale ci sono da queste parti, per comprare, senza conoscersi. Adesso addirittura il segno della pace è così, oppure guardatevi negli occhi. Quest'estate ero a mare, il prete ha detto non toccatevi, guardatevi negli occhi. Sono pazzi, proprio la pazzia legalizzata, legalizzata. Guardatevi negli occhi. Ok, tavola. E il mio sforzo è quando sono a tavola con amici, peggio ancora in famiglia, di tirare il discorso. E come faceva Gesù? Ma come faceva Gesù? Come facevi Gesù? E dove c'eri tu si parlava di bello, si parlava di grandezza, si parlava di miracoli, di prodigi, di guarigione, di Vangelo e di cosa? Ti mangi pure a un lecca lecca, che c'è? Pure? Lode al Signore, picciriggio! Bravo! Ok, a tavola, non stiamo lì a tavola c'è sempre la televisione accesa, il telegiornale in sottofondo, ogni tanto c'è qualche notizia. No, a tavola si vive l'Eucaristia. L'Eucaristia non è soltanto andare a messa, e ha giù fatta a parte mia. L'Eucaristia è anche a tavola il ringraziamento con Gesù e per Gesù. Ciò non significa che bisogna fare soltanto discorsi ecclesiali, ma ricordatevi che Gesù è via, verità e vita. Parlare della vita, non soltanto delle cose che non vanno, parlare della vita, parlare con la verità, al di là di tutti questi sotterfugi, e te ne accorgi quando poi bisogna avere anche una buona memoria, perché una volta ti dicono una cosa, un'altra ti dicono un'altra, e c'è tutto. A tavola Gesù c'è. Dov'è Gesù? A tavola. A tavola. Quindi, più tardi, adesso, finita la lezione, quando vi addenterete come lupi famelici, anzi come le orse del Trentino, vi andrete lì, pensiamo che di condividere il bello, la verità, la vita, la nostra vita, e condividerla perché in quel momento si affianca Gesù e ci spiega il mistero della vita, il mistero della nostra vita. E all'improvviso, quando loro lo riconoscono, e qui lui scomparve, viene tradotto, no, si rese invisibile, si rese invisibile. E li leggevate i fumetti dei Fantastici Quattro della Marvel? Oh, ma io ce l'avevo tutti. C'era Torcia Umana, Ben, Mister, e poi c'era Sue, la donna invisibile. Lei diventava invisibile, ma c'era. E se io e noi accendiamo adesso la radio e sintonizziamo su Radio Maria, no, meglio Radio Italia, subito sentiamo la voce di Padre Livio oppure delle canzoni, oppure accendiamo la televisione e c'è il TG1, BioBlu, quello che vuoi. E in pratica in questa stanza ci sono tutte le onde elettromagnetiche, tutto quello che vuoi, ma noi non le vediamo. E così anche Gesù. Gesù non è che scomparve, Gesù si rese invisibile. E com'è che lo possiamo rendere visibile? Lo rendiamo visibile con la sua parola, parlando della sua parola, e con i gesti dell'Eucarestia, scelti, benedetti, spezzati. Parlare del nostro essere spezzati e diventare dono per gli altri. Questo, ricordiamoci che l'Eucaristia non è soltanto il rito, la Chiesa si fonda sull'Eucaristia, fondamento dell'Eucaristia, ma non è soltanto un rito e aggiù fatta a parte mia, è nella vita dove noi dobbiamo rivendicare di essere scelti, di essere stati benedetti, spezzati dalla vita, ma da questo essere spezzati scaturisce il dono per noi stessi e per gli altri. E qui poi loro si rendono conto di chi è Gesù, allora tornano indietro, tornano dagli apostoli e raccontano di aver visto Gesù. E allora, Signore, anche noi stasera vogliamo vederti. Signore, ho chiesto alla corale di invocare nuovamente lo Spirito, quello Spirito che ci permette di entrare in comunione con te. Sull'altare o sulla tavola, e nella chiesa si invoca lo Spirito e il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù. Attenzione, nella messa, nella consacrazione, c'è anche l'invocazione dello Spirito sull'assemblea perché diventi corpo mistico e del Signore. Allora, Signore, il pane della parola è stato spezzato. Adesso, Signore, noi vogliamo invocare il tuo Spirito su di noi, perché tutti noi possiamo diventare corpo mistico tuo e possiamo entrare in questo dono per noi stessi e per gli altri. E soprattutto, Signore, aiutaci a capire le varie situazioni della nostra vita, non soltanto con la mente, ma con il cuore, e per non essere anche noi lenti tardi di cuore. E il cuore, dice Seneca, il cuore capisce subito, la mente ci arriva dopo. Nelle cose del mondo è al contrario, la mente arriva subito, il cuore nelle cose del mondo è più lento. E noi a volte siamo lenti anche nelle cose dello spirito. Questa sera, oh Signore, dona luce alla nostra vita. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Che in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, sta qui per liberare, sta qui per guidare lo Spirito di Dio che sta qui. Spirito di Dio che sta in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, sta qui per consolare, sta qui per liberare, sta qui per guidare lo Spirito di Dio che sta qui. Ritimere, tocca il profondo del mio cuore, la mia vita è qualcosa. Ritimere, lo Spirito, Spirito di Dio che sta in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, sta qui per consolare, sta qui per liberare, sta qui per guidare lo Spirito di Dio che sta qui. Muoviti in me, tocca il profondo del mio cuore, la mia vita è porto. Muoviti in me, mio Spirito, muoviti in me, muoviti in me. Muoviti in me, tocca il profondo del mio cuore, vita con amore. Muoviti in me, Spirito, muoviti in me. Spirito di Dio che sta in questo luogo, è lo Spirito di Dio che sta in questo luogo, che sta qui per consolare, che sta qui per liberare, che sta qui per guidare lo Spirito di Dio che sta.